Con gli occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Calls the mama, I'm sure all the hand and I just around. Action speaks louder than words, and I'm a man of great experience. I know you got another man, but I can love you better than him. Take my hand, don't be afraid, I'm gonna prove every word I say. I'm advertising love for free, so you can play. Candle calls her mama, I'm sure all the hand and I just around.
Sì, ci siamo, dovremmo esserci. Allora buongiorno, buongiorno ascoltatori, buongiorno ascoltatrici. Sono le 8 e quasi 5 minuti di questo giovedì 26 di maggio, mentre seguiamo e leggiamo delle cronache di una strage annunciata, titola così La Stampa, ritornando come fanno molti altri giornali oggi sulla strage nella scuola avvenuta in Texas. E allora cominciamo proprio da lì, proprio da quel Texas, dove è più facile ormai acquistare un fucile che acquistare un hot dog. E parafrasando Chekhov, proviamo addirittura a parafrasare Chekhov, se un fucile appare su uno scaffale di Walmart, a un certo punto quel fucile evidentemente sparerà. Che sia una legge della drammaturgia oppure della giungla, quello resta e quello è, specie in un posto come il Texas, dove ormai circolano più armi che a Kabul, tanto che 7 anni fa il governatore Greg Abbott invitava i suoi elettori a correre a comprarne di più. Sono imbarazzato, diceva, imbarazzato, perché il Texas è solo al secondo posto in America per l'acquisto di nuove armi. texani, aumentiamo la velocità, proprio così, aumentiamo la velocità. E mica scacciacani da tenere nella borsetta o fucili vecchio stile come quello che proprio in Texas usò Lee Harvey Oswald per far saltare le cervelle al presidente. No, assolutamente, armi automatiche, mitragliette come l'AR-15 usato per la strage nella scuola, roba da narcos o da vicoli della Cecenia. Un posto, il Texas, dove accanto alle radici cristiane del barbecue si punta a riconoscere anche le radici cristiane delle pallottole, dove il senatore Ted Cruz, una delle figure di maggior spicco del Partito Repubblicano, pensa agli altri, si fa ritrarre in un video mentre fa sfrigolare una fetta di bacon arrotolata intorno alla canna di un fucile semiautomatico per poi sparare una sventagliata di colpi inneggiante alla cottura. Pare un'iperbole, ma è accaduto veramente. Il Texas pro-life, dove si nega l'aborto per il diritto alla vita degli embrioni, così che possano essere poi ammazzati, divenuti bambini, mentre siedono sui banchi di scuola. E non è mica solo il Texas, per carità. Columbine, per dire, stava in Colorado, Sandy Hook sta nel Connecticut. Insomma, la geografia di una tragedia americana da prendere strage dopo strage. Perché in America, guarda un po', armarsi è un diritto. Metti che un portoricano ti freghi un parcheggio o che il tosaerba del vicino ti invada il prato e pretenda magari di annettersi la siepe. Il diritto alla legittima difesa, quello sancito dal secondo emendamento della Costituzione. Un articolo, pensate, scritto nel 700, quando i padri pellegrini ancora non avevano finito di asciugare gli abiti infradiciati dalla traversata dell'Atlantico a bordo della Mayflower. Nel 700, capito l'importanza della tradizione? Per capirci, come se in Lombardia fosse sancito il diritto ad andare in giro armati con le lance in virtù dei graffiti delle grotte della Val Camonica. Diritti dunque, e sentenzia oggi quel fornitore esclusivo di diritti che è la Rifle Association, che la strage nella scuola del Texas è stato l'atto di un criminale isolato. Insomma, una mela marcia nella massa degli sparatori virtuosi che popolano l'arsenale della democrazia, mentre la politica risponde con la consueta liturgia di cordoglio e ipocrisia. Una politica che, lo sappiamo, è largamente finanziata proprio dalla lobby delle armi e che non si può permettere evidentemente di schierarsi contro il messaggio dello sponsor. Dunque, lacrime e insieme consigli per gli acquisti. Nello specifico, qual è la proposta? Armare gli insegnanti. Manco le scuole fossero una trincea da difendere militarmente, armando di fucili chi invece dovrebbe essere armato solamente di poesia e di letteratura. E dunque c'è la sfilata delle dichiarazioni della politica americana, tanto cordoglio, rituale per lavarsi ipocritamente coscienza, e dopo vedremo chi sono alcuni dei protagonisti del cordoglio pubblico e collettivo. Spesso sono alcuni di quei 50 senatori contro cui ha puntato il dito ieri Steve Kerr, il coach dei Golden State Warriors, che è commosso e furioso, picchiava il pugno sul tavolo rifiutandosi di parlare di basket, e dicendo appunto siamo ostaggio di 50 senatori, adesso basta, ma veramente basta. A proposito della politica, Biden per esempio dice stop alle armi, che detto così, soprattutto in questo momento, pare una battuta, ma come? Ha appena firmato i più grandi stanziamenti per l'aumento delle forniture di armi e dice stop alle armi, pare una battuta appunto, a meno che la strategia non sia magari quella di dare tutte quante le armi all'Ucraina, così da svuotare per sempre gli arsenali degli Stati Uniti. Chissà, mi viene da dire che non è probabilmente così che stanno le cose, ma intanto andiamo a leggere quello che si scrive oggi, si scrive molto su quanto accaduto in Texas, e partiamo proprio dalle lacrime di coccodrillo nel Texas santuario delle armi. Ne scrive così Luca Celada oggi sulle colonne del Manifesto: non erano ancora state rimosse le piccole salme a Uvalde che già giungevano alle dichiarazioni preventive contro restrizioni al porto d'armi. Come accade sempre in questi casi, è durato un paio d'ore il pudore prima di far nuovamente quadrato attorno al sacrosanto diritto ad impugnare armi da fuoco iscritto nella Costituzione, pietra angolare della patria dei massacri per sparatoria. Lo slogan preferito della destra è: non sono le armi ad uccidere, sono le persone. Viene alla mente ancora una volta semmai la conclusione di Michael Moore nel suo Bowling for Columbine, quando diceva: non sono le armi ad uccidere, sono gli americani. Difficile non concluderlo quando si guardano le statistiche. Solo quest'anno sono già state 27 le sparatorie in scuole americane, massacri improvvisi in luoghi pubblici, concerti, metropolitana, supermercati, luoghi di culto sono costante della vita americana, inevitabili come calamità naturale, studiati come uragani e terremoti, a monte una miriade di cause scatenanti, alienazione, assenza di reti assistenziali, frammentazione sociale ed un'ineludibile diffusa cultura della violenza insita nell'indole nazionale, e poi ovviamente l'accesso illimitato alle armi da fuoco che saturano la società. Ad oggi però nulla è bastato ad indurre modifiche alle leggi vigenti che quasi ovunque le vietano, e se non sono sufficienti le ripetute stragi di bambini, difficile immaginare che cosa possa esserlo. La lobby più potente del paese, la National Rifle Association, è riuscita a bloccare ogni ragionevole norma atta quantomeno ad arginare la marea di armi da fuoco che satura il paese. In un paese con 124 armi da fuoco ogni 100 persone, sono oltre 400 milioni le armi in circolazione, non si è riusciti a limitare fucili automatici da guerra, caricatori modificati, arsenali di mortifera efficienza solitamente riservati per eserciti e forze speciali, ma che in questo paese un diciottenne qualunque può facilmente acquistare. Nemmeno questa volta presumibilmente cambierà qualcosa, perché il buon senso in questa questione non c'entra nulla, come per un numero sempre maggiore di contenziosi politici esasperati ad arte: aborto, razzismo, immigrazione e le altre culture wars. Si combatte su un terreno religioso del fanatismo e dell'oltranzismo. Le armi non sono solo favorite ma venerate, simbolo di libertà distorto oltre ogni ragione. È sacrosanto dunque il diritto predicato sul famigerato secondo emendamento della Costituzione, che assicura letteralmente il diritto dei cittadini ad armarsi e costituire milizie ben regolate. Sono politiche che esistono in ambito performativo, scrive ancora Celada, come atti simbolici nella narrazione dello scontro interno di civiltà tra adepti originalisti della Costituzione e traditori del concetto fondante di America. Simbolismi atti a rafforzare la narrazione esistenziale ed apocalittica, ed un altare su cui sono sacrificabili le vittime della strage infinita, anche se sono bambini delle elementari. Anche se esiste, certificata dai sondaggi, una maggioranza numerica a favore di maggiori restrizioni, oggi per esempio ci sono dati che dicono che gli americani contrari al utilizzo massiccio delle armi sono l'84%, anche se esiste appunto, scrive Celada, una maggioranza numerica a favore di maggiori restrizioni, il partito delle armi è radicato negli stati rurali che detengono un vantaggio di rappresentanza nel Congresso, e l'organo di ultimo arbitraggio, la Corte Suprema, è stata preventivamente blindata da una maggioranza ultraconservatrice. È probabile che gli stessi togati che si apprestano ad abrogare il diritto all'aborto si pronunciano ancora una volta nei prossimi giorni contro le restrizioni al porto d'armi in un caso intentato a Syracuse, New York, a pochi chilometri dalla strage di Buffalo. Intanto il Congresso, per tutte le esortazioni di Biden, è paralizzato dal filibuster, la procedura aggravata che richiede una super maggioranza per le leggi costituzionali. Nell'accavallarsi di paradossi, venerdì la National Rifle Association terrà un congresso in cui interverrà anche Donald Trump per la consueta liturgia pro armi, ma i paladini delle pistole, quando vogliono qualche limite, dopo tutto lo sanno imporre, sacrosanto o meno, hanno annunciato che sarà vietato entrare armati al comizio dell'ex presidente. Restiamo però sulle colonne del manifesto. A proposito dei protagonisti del cordoglio, c'è proprio Ted Cruz, il signore quello che aveva arrotolato il bacon attorno alla canna del fucile, poi sparando in aria nel video che lo rappresentava ebro di cottura al barbecue. Ted Cruz, scrive Guido Moltedo, sempre sulle colonne del manifesto, che definisce la strage horrifica e poi si unisce in preghiera con la moglie per le vittime e le loro famiglie. Dice: ne abbiamo viste troppe di sparatorie così, dobbiamo unirci come una sola nazione. Morale, scrive Moltedo, Ted Cruz è tra gli oratori di spicco con Donald Trump del summit della National Rifle Association che si terrà domani a Houston. Puoi fare molto di più che pregare, la rasoiata che gli manda via Twitter Alexandria Ocasio-Cortez. Sul versante opposto del Partito Repubblicano, un tweet di lacrime, dolore e lutto del senatore Mitt Romney, che si conclude così: offro le mie condoglianze, le mie preghiere, sapendo che sono del tutto inadeguate. Dobbiamo trovare risposte. Risposte già, ma quali? Il capofila dell'area repubblicana moderata, Romney appunto, critico di Trump e Cruz, è il massimo beneficiario di fondi elargiti dalla National Rifle Association a uomini politici, ha ricevuto dalla lobby delle armi da fuoco 13,5 milioni di dollari per le sue campagne elettorali. E Trump farà il suo numero di fronte alla leadership della Rifle Association proprio a Houston. La sua rielezione nel 2024 la dovrà in una misura considerevole a quel mondo, l'industria delle armi legata al complesso militare che produce guerre e quella che produce uccisioni e stragi, per la cronaca 212 dall'inizio dell'anno. Ci sarà mai un mass shooting, si domanda Moltedo, che possa diventare la linea di demarcazione oltre la quale non è possibile andare? Parliamo di misure per contenere possibili nuove stragi, prevenire episodi come quello di Uvalde o di Buffalo, solo per citare gli ultimi due eccidi. Non parliamo del controllo di pistole e fucili, ma di vere e proprie armi da guerra come la R-15. Il dibattito sulla regolamentazione del commercio e uso di armi, infatti, non riguarda il possesso di pistole, ma il possesso di assault weapons, di armi letali in grado di provocare stragi. Neppure su questo la National Rifle Association ci sta. Indossate il giubbotto antiproiettile, armatevi pure voi, ma il commercio libero delle armi, di ogni tipo d'arma in America, è intoccabile. Questo mantra andrà avanti, sostenuto proprio da Cruz, da Trump, dalla stragrande maggioranza dei parlamentari e dei governatori repubblicani, ma anche da moderati come Romney e i democratici, loro che controllano il Congresso, anche se con un margine esilissimo di maggioranza, non ci pensano neppure, come ha ammesso il loro leader al Senato Chuck Schumer, di reagire immediatamente a Buffalo e Uvalde, portando subito in aula un progetto di legislazione sul controllo delle armi, dal momento che il grosso dei repubblicani lo bloccherebbe. Per giunta la Corte Suprema s'appresterebbe, l'abbiamo visto anche nel pezzo di Celada, a emettere una sentenza che annulla le leggi di stati come New York che pongono seri limiti all'esibizione di armi da fuoco in luoghi pubblici. La sensazione di un'impotenza della politica, anche della parte democratica e progressista, di fronte a un fenomeno che cresce e s'aggrava è molto forte. E conclude Moltedo: ne è ferita seriamente l'immagine stessa dell'America nel momento in cui con Biden cerca di riaffermare un ruolo di forza della democrazia in contrasto con le autocrazie. L'immagine di un paese dove sono numerosi gli episodi di terrorismo domestico, come li definisce lo stesso Biden, non aiuta certo a conferire il titolo di nazione guida dell'Occidente, tanto più che questo stesso terrorismo domestico è spia di una considerevole instabilità sociale, ma anche di una conflittualità politica che può sfociare facilmente, in virtù anche della diffusione dell'uso delle armi, in guerra civile. un incubo non tanto remoto se il partito della National Rifle Association con i Trump e i Cruz riprenderà il controllo pieno del Congresso a novembre per poi riconquistare la Casa Bianca nel 2024 con Trump. Ci mette anche il carico da 90 Guido Multedo oggi sulle pagine del Manifesto, evocando addirittura dopo gli episodi di Capitol Hill un rischio da vera e propria guerra civile americana. Mattia Ferraresi oggi nell'editoriale di prima pagina su Il Domani scrive: perché gli Stati Uniti non faranno mai una legge contro le armi, e dice che siamo affacciati sull'abisso di un male che nessuna parola può descrivere adeguatamente, però qualche parola bisogna dirla. Molte sono state dette e si diranno sulle cause delle stragi americane, su come arginarle. Principalmente si dice ciò che il buon senso e molti presidenti americani, incluso Biden, suggeriscono, ovvero serve una legge per limitare la disponibilità delle armi da fuoco tra i civili. Gli Stati Uniti hanno 329 milioni di abitanti e 393 milioni di armi da fuoco. Le armi sono la prima causa di morte tra i bambini e gli adolescenti. Limitare per legge la possibilità di armarsi appare la soluzione logica. Il problema è che non succederà mai. Non per i voti al Congresso, per il secondo emendamento oppure per le lobby. Questi, dice Ferraresi, sono fattori contingenti. Non succederà perché in America il diritto di portare armi è incardinato sul principio inviolabile della libertà individuale, poggia sulle idee dell'autopossesso e dell'autodeterminazione, dalle quali discende il diritto di proteggersi secondo modalità che non siano sottoposte a un'autorità. Questo diritto assoluto è scritto nella Costituzione materiale degli Stati Uniti e impresso in uno strato della coscienza più profondo di quello in cui si svolge la dialettica politica. Il Congresso potrà anche approvare una legge per limitare la circolazione delle armi, e gli incrementalisti sostengono ragionevolmente che una norma imperfetta è comunque meglio del Far West. Ma la società e la politica americana hanno dichiarato infinite volte di voler discutere del problema, mentre non sono disposte a mettere in discussione il principio sottostante. Qui, conclude Ferraresi, si fa strada un pensiero scandaloso: l'idea della libertà puramente negativa, libertà dallo Stato, dalle leggi, dagli altri, con cui si giustifica il possesso delle armi, è la stessa invocata per celebrare conquiste e progressi nell'ambito dei diritti individuali. Il diritto di disporre di sé, del proprio corpo, delle proprie inclinazioni, della propria sessualità, della propria sicurezza introduce paradossalmente anche il suo rovescio demoniaco: le armi come feroce certificazione dell'indipendenza individuale. Si possono mettere fuori legge i fucili, ma si può scardinare il principio libertario su cui si fonda il diritto di possederli. L'insolubile tragedia americana delle armi abita in quella zona d'ombra della modernità in cui la liberazione dal controllo degli altri confina con la dittatura dell'io. Un esito di analisi intenzionalmente paradossale, nella misura in cui, come dire, la modernità dei diritti bordeggia invece con invece il senso più arcaico e remoto dell'idea di diritto individuale, contrapposto alle leggi della convivenza civile, che sono quelle che vengono normate o dovrebbero essere normate dallo Stato. Intanto, a proposito di armi, ci sono le voci che arrivano dall'Ucraina, e che cosa dicono? Le voci dei vertici della politica ucraina, che la NATO ci sta abbandonando, lo scrive per esempio il Corriere della Sera, e lo dice esplicitamente anche Zelensky. Le accuse di Zelensky all'Occidente, forniture di armi insufficienti e scadenti, la rivendicazione del ministro degli esteri Kuleba: ci servono missilistici a lancio multipli, anche perché la situazione sul campo non è celebrativa come è accaduto nelle ultime settimane, tanto che il Corriere della Sera, per esempio, oggi a pagina 9 titola e scrive: l'armata russa sta vincendo nel Donbass, le forze filorusse e l'esercito di Mosca hanno sfondato le difese ucraine rilevanti, al ruolo dei veterani della Wagner. E quindi, come dire, lo sguardo della situazione sul campo cambia e muta. proprio mentre Putin annuncia di distribuire passaporti per certificare la sovranità russa sui territori conquistati, e mentre comincia ad aprirsi una sorta di linea di diffidenza tra l'Ucraina, non tanto e non solo nei confronti di una NATO che non fa abbastanza, di armamenti rivendicati che non arrivano, ma nei confronti della stessa Europa. Di che cosa si sta parlando? Oggi, sempre sulle colonne del Corriere della Sera, a pagina 13 c'è un pezzo firmato da Federico Fubini che racconta di un piano che avrebbe in mente Boris Johnson per un'altra sorta di Europa parallela, alleanza con l'Est Europa per contrastare Mosca, una alleanza britannica. Vediamo di che cosa si sta parlando. E si parte appunto dalla tensione strisciante tra l'Ucraina e alcuni dei principali paesi dell'Unione. È precisamente in questo spazio che sta cercando di inserirsi Boris Johnson con un'iniziativa che cerca di scompaginare le carte in Europa. Il premier di Londra propone un nuovo sistema di alleanze politiche, economiche e militari alternativo all'Unione Europea, che raccolga paesi accomunati dalla diffidenza verso Bruxelles e anche verso la risposta della Germania all'aggressione militare russa. Boris Johnson tesse la sua tela ormai da oltre un mese. Secondo alcune persone a conoscenza dei colloqui e presenti questi giorni alla World Economic Forum di Davos, il premier ha presentato la sua idea per la prima volta a Zelensky quando il presidente ucraino lo ha accolto a Kiev il 9 aprile scorso. Il modello di Commonwealth europeo che Boris Johnson ha in mente avrebbe la Gran Bretagna come leader e includerebbe, oltre l'Ucraina, la Polonia, l'Estonia, la Lettonia, la Lituania, oltre che potenzialmente anche la Turchia in un secondo momento. Dalla visita del premier di Londra a Kiev i colloqui sarebbero continuati e il corteggiamento britannico verso l'Ucraina si starebbe facendo sempre più pressante e circostanziato. Da quanto riferiscono le poche persone informate fuori da Londra, Johnson propone un'alleanza di stati gelosi della propria sovranità nazionale, liberisti in economia e decisi alla massima intransigenza contro la minaccia militare di Mosca. Il governo di Kiev, per parte propria, non ha preso posizione sull'iniziativa britannica, ma per il momento non l'ha fermata sul nascere. L'elite ucraina si è convinta che nei palazzi del potere in Germania e in Francia ben pochi si augurano la sconfitta di Putin. I ritardi sulle sanzioni e sulle armi da inviare hanno ormai scavato un fossato politico. Zelensky aspetta dunque il vertice europeo del 23 di giugno, quando i leader dei 27 paesi saranno chiamati a decidere se riconoscere all'Ucraina lo status di candidato per avviare formalmente i negoziati di adesione all'Unione Europea. Non è detto però che la decisione del 23 giugno sarà quella che spera l'Ucraina, anche perché solleverebbe le proteste di Albania e Macedonia del Nord, che aspettano da anni lo status di candidato. C'è dunque anche un'altra ipotesi: secondo alcuni negoziatori, i leader dei 27 si possono limitare a dichiarare in modo vago che Kiev ha una prospettiva europea, la cosiddetta formula di Salonico. In quel caso Zelensky prenderebbe più sul serio l'offerta alternativa di Boris Johnson. È anche possibile che le voci su questi contatti vengano fatte circolare adesso, proprio per mettere pressione sui leader europei in vista delle decisioni di giugno. Probabile poi che il progetto britannico abbia i piedi d'argilla. Londra non ha la capacità dell'Unione Europea di sostenere finanziariamente l'Ucraina, né è detto che la Polonia o i paesi baltici si imbarchino in un'iniziativa che potrebbe compromettere i rapporti con Bruxelles. Di certo Johnson è in cerca di un dividendo politico, nota un ministro europeo. Il premier spera di avere una carta in più nella trattativa con Bruxelles, che lui stesso vorrebbe riaprire sulla Brexit. Così Londra cerca di scompaginare gli equilibri sul continente, nel farlo può finire per rivelare una linea di frattura che ormai esiste veramente sul continente europeo, quello tra i paesi che stanno aiutando l'Ucraina con più decisione, Regno Unito e Polonia su tutti, e quelli che lo fanno in modo più esitante. Insomma, il campo sembra essere quello delle congetture, quello un po' della fantapolitica, ma è una ipotesi tutta quanta da verificare, che però si basa su quella tensione strisciante che sembra emergere tra l'Ucraina e alcuni dei principali paesi dell'Unione più reticenti rispetto a un appoggio incondizionato, non solo in termini di forniture di armamenti. Siamo già arrivati alle 8:30, quindi io mi preparo a dare la linea dall'altra parte del vetro, Alessandro Principe, per le notizie delle 8:30. Segnalo semplicemente che Boris Johnson poi è protagonista anche delle sue vicende personali. Boris che esce quasi, tra parentesi, indenne dal dossier sul Partygate. In 37 pagine descritti festini, alcol, intemperanze, insomma la grande movida di Boris Johnson durante il lockdown. Non sembra si stia andando verso le dimissioni o l'impeachment, tutt'altro, ma intanto do la linea al GR, anche perché c'è una notizia che riguarda la politica italiana, quella della Prima Repubblica, con cui Alessandro Principe immagino aprirà tra poco. Noi ci risentiamo tra qualche minuto con la seconda parte del Demone del Tardi.
Place where never gonna know you now, but I'm gonna love you anyhow. I'm never gonna know you now, but I'm gonna love you anyhow. I'm never gonna know you now, but I'm gonna love you anyhow.
E con questo valzer scritto e interpretato da Elliott Smith, riprendiamo le 8.42, il Demone del Tardi di oggi. Ce l'avamo lasciati con il fantaprogetto di Boris Johnson di un Commonwealth europeo parallelo. Per completezza di informazione, a proposito di fantaipotesi, sempre sul Corriere oggi si dà voce all'idea di una fusione tra Russia e Bielorussia, un referendum in Bielorussia per fondere il paese con la Russia. Il voto avrebbe luogo l'11 settembre, data in cui voterebbero in analoghi referendum anche il Donbass e Kherson in Ucraina, controllati dai russi. Sono voci che trapelerebbero da fonti interne al Cremlino, che vengono citate in un articolo di Medusa, sito di informazione indipendente sulla Russia con i server a riga. A proposito di Ucraina, vi dicevamo che oggi le letture della situazione militare sul campo cominciano a essere diverse rispetto a quelle delle settimane precedenti. Il Corriere della Sera scriveva e scrive esplicitamente che la Russia sta vincendo in Donbass, i russi sfondano il fronte nel Lugansk, Servodonetsk e la nuova Mariupol. Così scrive invece il Manifesto, che nell'editoriale firmato da Mauro Magatti segnala l'importanza di non cedere alla sua fazione di fronte ai conflitti, tempo di agire, non di adattarsi, mentre il titolo che fa il Manifesto, l'Avvenire, pardon, è sulla battaglia del grano. Mosca gioca la carta del grano, il vice ministro degli esteri Rudenko pronti ad aprire corridoi, ma vanno rimosse le sanzioni su export e pagamenti. Insomma, grano in cambio della cancellazione delle sanzioni, sarebbe questa la carta giocata da Mosca. Mentre a proposito del pericolo di una tremenda crisi alimentare in arrivo, oggi a pagina 9 Repubblica scrive che contro la crisi alimentare la UE sta pensando a che cosa? Agli OGM, che oggi sarebbero meno rischiosi. I nuovi NGT sono allo studio da tempo, scrive Eugenio Occorsi. Ora la guerra ha accelerato il processo, l'obiettivo è migliorare la produttività e aumentare i raccolti. Dunque, su un fronte torna il carbone, sull'altro fronte ritornano gli OGM, mentre intanto per non farci mancare niente è arrivato il piano contro un attacco nucleare, sigillare gli infissi, proteggere i polmoni. Il documento, partito dal Ministero della Giustizia, è finito sui tavoli dei magistrati romani, contiene le prescrizioni in caso di minaccia radioattiva. Si scrive anche di questo oggi su Repubblica, mentre vale invece la pena segnalare la suggestiva e singolare rilettura del 1984 di Orwell, operata dal Cremlino, in particolare da Maria Zakharova, portavoce del ministro degli esteri russo Lavrov, che rispondendo alla domanda scomoda di una studentessa che aveva sollecitato la portavoce sulla situazione che lei ha definito orwelliana, creatasi in Russia con l'operazione militare speciale, bene, la portavoce di Lavrov ha riscritto di fatto 1984, sostenendo che Orwell criticava il liberalismo. Ecco, Orwell che critica il liberalismo è un po' come la notoria propaganda islamica del Manzoni nei Promessi Sposi, o come Leopardi che in ogni poesia gridava allegria come Mike Buongiorno. Nel pastone del nelle notizie sulla guerra, perché ormai un po' di pastone si tratta, un po' come avviene normalmente per la politica. Non vi segnalo per oggi altro, visto che non abbiamo tantissimo tempo a disposizione. Intanto avete sentito, a proposito di politica, la notizia della scomparsa di Ciriaco De Mita. Ciao Ciriaco, vai dagli angeli e insegnali il segreto del pentapartito. Per un protagonista della Prima Repubblica che se ne va, un protagonista, anzi il protagonista della Seconda Repubblica che affronta nuovamente il suo destino giudiziario, persecuzione infinita, toghe rosse all'assalto, così il giornale a proposito delle richieste di condanna nel processo Rubiter per Berlusconi, follie giudiziarie, il titolo dell'editoriale di Augusto Minzolini. Caccia Silvio, scrive invece oggi Libero in prima pagina. Libero che tra l'altro ritorna sul centenario di Berlinguer per scrivere di quel virus che Berlinguer ci avrebbe iniettato, il pericolosissimo virus della superiorità morale. E come dire, il pezzo firmato da Renato Farina, che parla del virus della superiorità morale, viene collocato accanto alla notizia del vaiolo delle scimmie. Ci risiamo col piano vaccini, inoculare chi ha contatti e lavatevi le mani. A proposito di sinistra che non c'è più e di sinistra che invece dovrebbe essere, oggi Michele Serra sulle colonne di Repubblica, con richiamo in prima pagina, scrive della sinistra laica e dello Zuppi, il cardinale appena nominato da Papa Francesco al vertice della CEI, dello Zuppi che manca, una prospettiva quella delineata da Michele Serra che trovate sulle colonne di Repubblica, mentre invece ieri Libero scriveva della orrorifica prospettiva di un governo Fratelli d'Italia Partito Democratico, ma oggi smentisce categoricamente, sempre lo stesso Libero, con il giuramento della Meloni: Giorgia delude la sinistra, mai con PD e Grillini. Grillini che come al solito anche oggi si trovano nelle pesti dopo il caso Giarruso, che è uscito dal Movimento 5 Stelle e dopo aver dichiarato come tanti quando ancora era nei 5 Stelle, chi esce dai 5 Stelle si deve dimettere da qualunque incarico, decide invece di non abbandonare il suo posto da europarlamentare e di rimanere lì a creare un nuovo movimento, l'ennesimo movimento, l'ennesimo partito dei fuoriusciti dal Movimento 5 Stelle. Nel frattempo le cronache raccontano ancora delle battaglie da battigia per la questione dei balneari, questione che sembrava risolta e invece forse ancora no. Ma quello che vi voglio segnalare oggi, aprendo un'importante parentesi, è un'intervista che il Corriere ospita a pagina 31. Perché? Perché ieri abbiamo parlato dei ricchi tra i principali avversatori del reddito di cittadinanza. Non si parla in questa intervista di reddito di cittadinanza, ma di ricchezza, tanta ricchezza, quella sì, perché il Corriere intervista niente po' di meno, pagina intera, Gianluca Vacchi, protagonista del docufilm Mucho Mas, di cui si sta chiacchierando molto in questi giorni. È un'intervista a suo modo memorabile nel Pantheon della ricchezza e che comincia con la domanda: Gianluca Vacchi quante case ha? E lui risponde: in Sardegna ne sto costruendo una straordinaria, si chiamerà Blu Gerusalema come mia figlia, voglio un covo di serenità, saranno 1200 metri quadri più 1000 di terrazze con un campo da padel, discoteca, due lodge con suite, 15 camere, faccio lavori per quasi 15 milioni di euro, spero di vivere abbastanza per vedere mia figlia che capisca che privilegi ha. Insomma, c'è un intento pedagogico nella costruzione di tutto questo per far capire alla figlia quali sono i suoi privilegi, ma intanto gli chiedono anche delle altre case. Allora lui, con un malcelato orgoglio, dice: Miami, dove vivo metà dell'anno. L'ho battezzata anche questa Villa Blu Gerusalemme Vacchi, però stavolta e non rida, perché sembra che abbia un'affezione per questa misura. Anche in questo caso sono 1200 metri quadri, l'ho comprata in pandemia quando non si sapeva dove andasse il mondo, è stato un atto di coraggio. D'altra parte, come dire, quando durante la pandemia non si sapeva dove andava il mondo, c'era chi faceva le torte in casa e chi comprava 1200 metri quadri a Miami, che sono poca cosa rispetto alla villa di Bologna. Qua aumenta il tasso di orgoglio, qui sono 2200 metri quadri, al confronto, dice, le altre sono dependance, ma questa è un villaggio vacanze, la casa perfetta per un adulto mai cresciuto come me, con tutti i giochi possibili, un palazzetto dello sport, una spa che forse non ce l'ha neanche l'hotel che lo fa di mestiere, una discoteca, una pista per l'elicottero e la zipline privata più lunga d'Europa. Io a questo punto mi sono domandato: ma che cazzo è la zipline? E se l'hai domandato anche l'intervistatrice del Corriere della Sera, che gli chiede appunto che cos'è la zipline, e allora lui spiega: in cima a un albero altissimo è attaccato un cavo che va a un altro albero lontano 350 metri più in basso, ti agganci e voli, è divertentissimo. L'ultima novità è che ho fatto arrivare sabbia del deserto e ho creato un'area safari con lodge dove gli ospiti si sentono come in Kenya quando un amico viene da me, deve essere un momento magico, meravigliosa. L'intervista a Gianluca Vacchi, che poi spiega anche di quando ha esordito su TikTok, non voleva farlo, ha insistito, la sua compagna Sharon mi diceva: ci devi andare, ci vanno tutti, e io no, e per teenager all'ennesima sollecitazione tirai il telefono contro un candelabro che esplose, allora chiesi scusa, aprì TikTok e in quasi 2 anni ho 21 milioni e mezzo di follower. Vedi, tirare il telefono contro il candelabro che giro di follower ti può generare, ma d'altra parte quando metti contenuti come quello che descrive più avanti, quello più virale di tutti, per esempio quello in cui apro, racconta Vacchi, e chiudo il baule dell'auto comandando la fotocellula col piede, 205 milioni di visualizzazioni. Ebbene sì, d'altra parte lo posso capire, uno dei momenti della mia vita in cui ho visto mio figlio piccolo essere più orgoglioso di me, e quando entrambi stravaccati sul letto in una giornata, in una serata caldissima d'estate, per la pigrizia non mi sono alzato e sono riuscito ad aprire la porta finestra con il ditoni del piede come facevano le scimmie. Lì ho visto veramente l'orgoglio nella figura del padre. Abbiamo ancora pochi minuti e allora diamo rapidamente un'occhiata ad altre cose che troviamo sulle prime pagine dei quotidiani di oggi. Per esempio, una notizia sul Giorno che riguarda l'emergenza climatica, una notizia piccola che riguarda la Lombardia, ma se in questi giorni salite su un ghiacciaio dell'Adamello, là dove c'era un ghiacciaio adesso ci trovate un lago, ecco, per dire più o meno come siamo messi. Il Giorno, che come altri molti altri giornali apre sulla strage in Texas, mentre invece a proposito di Silvio, non solo il Rubiter e i guai derivanti dalla tanta bigiotteria che ha diffuso nel corso della Seconda Repubblica, ma questa è l'apertura del Fatto. Via D'Amelio, indagare ancora su Forza Italia, mandanti esterni, il GIP di Caltanissetta nega l'archiviazione ai PM. Il Messaggero oggi è totalmente imbandierato in giallo rosso, Roma una coppa magica e via di questo passo, lo fa anche la Gazzetta dello Sport, il tutto per aver vinto a Tirana la Confederation Cup, che è una di quelle cose che a essere ottimisti stanno più o meno sulla stessa tacca della Mitropa Cup, ma poi ci dicono e bauscia milanesi che ve la prendete con i romanisti, no, cioè non voleva essere una considerazione il più possibile oggettiva. Dal Messaggero invece all'apertura del Sole 24 Ore, che apre sui cambiamenti degli incentivi per le imprese, mentre intanto sono già arrivato alla fine della puntata e quindi non posso fare altro che rinnovarvi ancora una volta l'appuntamento con All You Need Is Pop, che ritorna quest'anno. A proposito di ritorni, questo sì che è importante, ci vediamo tutti insieme per la grande festa all'ex ospedale psichiatrico Paolo Pini. 5 euro il biglietto d'ingresso per tantissima roba che poi vi racconteremo, vi stiamo già raccontando in questi giorni, dai concerti al cabaret, dal teatro agli incontri letterari, dai live show, delle nostre trasmissioni, insomma tutto quanto. 12 giugno All You Need Is Pop, ma io mi fermo, mi stoppo, me ne vado, perché adesso arriva Prisma e quindi mi tocca fare quel che devo fare, cioè cedere la linea. Buona giornata a tutti, ci sentiamo domani.